Il radiogiornale.
Potatura estiva in casa Lega dei Ticinesi fuori Eolo Alberti e Sabrina Aldi. Francia e Regno Unito riscoprono di essere vicine, pronte a coordinare la loro deterrenza nucleare e proteggere l'Europa da minacce estreme, ma non solo. Sport, calcio, il gelido vento non è finnico, ma rosso crociato, svizzere che freddano le avversarie e volano ai quarti di finale. Radio Giornale della Notte, in studio Fabio Degli Antoni, ben ritrovati, per questo che anche il riassunto dei principali fatti del 10 luglio 2025, un giovedì sera contraddistinto dal pareggio che fa la storia con la S maiuscola per la Svizzera femminile all'Europeo su terra confederata, perché si è qualificata per i quarti di finale. Di questo ne parleremo tra poco. Noi passiamo ora a un altro tipo di cronaca, purtroppo cronaca nera ticinese, poiché è morto un 82enne italiano della provincia di Varese, è rimasto vittima nel pomeriggio di una caduta di circa 90 metri sopra Gorduno, nel Bellinzonese, in zona Cimagaggio, a circa 2100 metri di altitudine. Sul posto, invano, sono intervenuti agenti della polizia cantonale, il soccorso alpino svizzero e quelli di Air Glacier. È e resta in gravi condizioni un 80enne del Luganese che poco prima delle 18 in via Alchioso a Bedano ha perso il controllo del monopattino elettrico su cui si trovava, cadendo a terra. Parliamo adesso del sindaco di Bioggio Eolo Alberti, sotto inchiesta per reati finanziari, che è stato espulso dalla Lega dei Ticinesi. Lo ha deciso la maggioranza della cinquantina di membri dell'assemblea straordinaria che si è riunita in serata a Rivera, e la stessa ha anche ratificato le dimissioni della deputata ormai ex Sabrina Aldi. L'intervista al coordinatore della Lega Daniele Piccaluga e di Francesca Calcagno.
Eolo Alberti espulso a maggioranza, perché proprio adesso non è ancora stato condannato ed è passato quasi un anno dal suo arresto, tempistica che non si capisce.
No, si capisce in quanto la situazione è diventata di dominio pubblico in maniera importante, con l'esternalizzazione nelle ultime settimane della situazione legata a Ospita e a lui, e di conseguenza parecchie persone si sono fatte avanti con la richiesta esplicita di organizzare un'assemblea e prendere con una discussione sana una decisione.
Dunque, riassumo, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sono le voci di accordi veri o presunti per la spartizione di cariche istituzionali, ente ospedaliero cantonale e magistratura in primis, nel cosiddetto caso Ospita. Quindi Aldi e Alberti fuori dalla Lega, rimangono però in posti di rilievo, penso al CDAM del Trantreno o a quello delle OC, sempre in casacca Lega. Il problema rimane.
Per quanto riguarda EOC, ci faremo avanti con il Consiglio di Stato, vista l'espulsione ufficiale dal partito, con anche il sollevamento da questa carica, mentre per quanto riguarda Sabrina Aldi, la carica è designata direttamente dal consigliere di Stato, pertanto in questo momento non si procede in nessun caso.
Il consigliere di Stato è Claudio Zali. Aggiungo e concludo che Piccaluga ha detto che l'assemblea rivaluterà la situazione di Alberti se dovesse venire assolto e che Eolo Alberti ha facoltà di ricorrere contro questa decisione.
E noi restiamo quasi in tema, poiché parliamo dello scambio di responsabilità politiche deciso mercoledì dal governo ticinese al termine della seduta extramuros tenutasi a Bedretto. I due consiglieri di Stato leghisti si sono scambiati una parte dei loro dipartimenti. Claudio Zali resta direttore del territorio, ma riceve la responsabilità politica di giustizia e polizia, mentre Norman Gobbi resta capo delle istituzioni, ma avrà la guida delle costruzioni. Lo scambio partirà dal 1 settembre e si concluderà ad aprile 2027 con la fine della legislatura. Le decisioni complicano un po' l'organizzazione del personale, delle competenze e dei ruoli rispetto a uno scambio secco di dipartimenti, e non si fa insomma da un giorno all'altro. Ci sono incertezze e timori per il personale. Sentiamo il responsabile del sindacato VPO di Edoardo Cappelletti.
Non escludiamo che la scadenza relativamente breve di questo ricambio potrebbe portare a un'eventuale accelerazione di decisioni che in altri contesti potrebbero richiedere maggiore meditazione, maggiore ponderazione. Da questo punto di vista noi confidiamo che non vengano fatti degli scossoni che vadano a discapito da un lato della qualità del clima di lavoro e dall'altro anche della forza e della capacità di intervento del servizio pubblico.
In tema di tagli entro 2030, ma la Posta lo farà nei confronti di 50 impieghi a tempo pieno nel settore informatico. Ne ha dato notizia il sindacato Transfer, che deplora questa nuova soppressione di posti di lavoro. Dal canto suo l'ex regia precisa: non saranno effettuati licenziamenti, la riduzione dell'organico avverrà attraverso la fluttuazione naturale del personale e i pensionamenti. Parliamo adesso del sistema di apprendistato elvetico, che deve fare i conti con la realtà. Sono sempre di più i contratti rescissi, soprattutto da parte delle ragazze, e ci sono crescenti problemi psicologici. Il maggior tasso di abbandoni si registra nelle professioni meno qualificate. I giovani chiedono una professione significativa e non sentirsi mano d'opera a basso costo. Da Berna, Alessio Veronelli.
Partiamo col dire che sono dati 2023 gli ultimi forniti dall'Ufficio Federale di Statistica, dati che contemplano dunque ancora la pandemia e l'inizio del conflitto ucraino, fattori destabilizzanti di cui tener conto, ma che da soli non spiegano il crescente aumento delle disdette di contratto da parte di chi ha iniziato un apprendistato. Praticamente un giovane su 5 cambia datore di lavoro o formazione. Il 22,4% delle ragazze, nel 2018 erano il 18%, il 25,8% dei ragazzi. Cause principali di questi abbandoni, a volte veri e propri, il 5% circa ma in aumento, altre un riorientamento professionale o un cambio di azienda, sono diverse. Scelta errata di formazione o luogo di formazione, disturbi di salute, scarso rendimento scolastico e più raramente conflitti interpersonali. Particolarmente alti i tassi di risoluzione contrattuale nelle formazioni agricole, nella costruzione per gli assistenti dentali e le estetiste, ma anche nell'informatica, dove però la causa del problema non è la formazione scelta, bensì l'azienda formatrice. Generale però è l'aumento delle ragazze che lasciano o cambiano. Se il modello non è certo in crisi, i segnali non vanno sottovalutati. Un recente studio del Centro per il Lavoro e la Salute Psichica WorkMed indica che il 60% dei giovani in formazione soffre di problemi di salute mentale e che le ragazze in particolare spesso non completano l'apprendistato proprio per questo motivo.
E ricordiamo anche che nella giornata da poco conclusa si è appreso che la Svizzera, col Tribunale federale, ha violato i diritti di Caster Semenya. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che l'atleta sudafricana, a cui è stato vietato di gareggiare dal 2018 perché si è rifiutata di abbassare i livelli di testosterone, è stato negato un processo equo. Tribunale federale che è stata di fatto l'ultima istanza nazionale a pronunciarsi sul caso. Semenya si era appellata alla decisione del Tribunale internazionale di arbitrato per lo sport, che ha sede a Losanna, rivolgendosi al più alto tribunale elvetico, che le aveva dato torto, ritenendo che il regolamento contestato fosse una misura appropriata e necessaria per raggiungere gli obiettivi legittimi di correttezza sportiva. Francia invece e Regno Unito si sono assunti in giornata per la prima volta l'impegno di coordinare l'uso delle armi atomiche per rispondere insieme a qualsiasi minaccia estrema sull'Europa. Una svolta importantissima per la difesa collettiva del continente, proprio mentre la minaccia russa è considerata crescente e l'impegno americano a intervenire non è più dato per garantito. Il corrispondente da Bruxelles, Andrea Ostinelli.
Starmer e Macron, con la firma di una dichiarazione congiunta, sanciscono questo impegno sull'uso coordinato delle armi nucleari e aggiornano i trattati di Lancaster House, un patto di difesa fra le due sponde della Manica firmato nel 2010. Ma cominciamo col sentire cosa ha detto il premier britannico.
As Europe's only nuclear powers.
Come uniche potenze nucleari d'Europa, che assicurano circa il 40% della spesa europea per la difesa, condividiamo una responsabilità unica per la sicurezza di questo continente. È giusto che ci facciamo avanti e ci assumiamo questa responsabilità insieme. Ecco così Starmer, con parole che fanno eco a quelle pronunciate l'altro ieri dal presidente francese al Parlamento di Londra. Il governo britannico sottolinea come non vi sia minaccia estrema a all'Europa che non faccia scattare una risposta di entrambe le nazioni, pertanto qualsiasi avversario si troverebbe confrontato con la forza nucleare delle due potenze europee. D'altra parte, la presenza francese chiarisce come la nuova solidarietà fra le due potenze nucleari sia un messaggio rivolto tanto agli alleati quanto agli avversari.
La Svizzera e l'Ucraina hanno firmato a Roma un trattato internazionale per la cooperazione nella ricostruzione del paese distrutto dalla guerra di aggressione russa tuttora in corso. Nella capitale italiana è in corso fino a domani la conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina. L'accordo sottolinea il maggior coinvolgimento del settore privato elvetico nei progetti di ricostruzione e l'impegno a lungo termine della Confederazione. Frattanto, secondo le Nazioni Unite, il numero di civili ucraini feriti negli attacchi russi ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 3 anni a giugno. 232 persone sono state uccise e altre 1.343 sono rimaste ferite. Il periodo col numero più alto è stato nel maggio 2022, pochi mesi dopo l'inizio della guerra. Secondo il rapporto, la maggior parte dei civili è stata vittima di attacchi con razzi e droni nell'entroterra ucraino e non nelle vicinanze delle linee del fronte. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato a Washington Donald Trump e ha pure incontrato alcune famiglie degli ostaggi. La lista è stata inoltrata a Hamas, ha risposto loro Netanyahu. Su chi saranno coloro che verranno liberati nella prima fase, prima occorre raggiungere un accordo. Solo dopo il movimento islamico palestinese comunicherà chi verrà incluso, ha sottolineato il premier. Intanto, secondo lui, Israele ha accettato un miglioramento delle forniture per la popolazione civile in difficoltà nella striscia di Gaza isolata. Come annunciato dall'alta rappresentante dell'UE, Kaya Kallas, l'accordo include un aumento significativo del numero di consegne giornaliere di cibo e altri aiuti tramite camion. Si apprende poi che l'ONU ha fatto entrare del carburante a Gaza per la prima volta in 130 giorni. 15.000 sostenitori rossocrociati a Ginevra, e Ginevra, la città di Calvino, hanno dato per così dire una spinta a una storica Svizzera femminile. Questo ed altro con David Conti.
Ben ritrovati. Grazie al pareggio 1-1 contro la Finlandia, la Svizzera ha ottenuto una storica qualificazione ai quarti di finale di un europeo. A Ginevra le rossocrociate sotto 1-0 hanno pareggiato al 92esimo grazie a Gemelli, entrata da poco in campo. Le elvetiche affronteranno ora una tra Spagna, già qualificata, o Italia, non ancora, però sicura del passaggio del turno. Nell'altra partita del gruppo A, 4-3 della Norvegia contro l'Islanda, Norvegia a punteggio pieno con 9 punti, Svizzera e Finlandia 4, Islanda 0. Nei preliminari di Europa League segnalo invece lo 0-0 tra Pax e Cluj. La vincente affronterà il Lugano. Nel tennis niente da fare per Belinda Bencic, eliminata in semifinale a Wimbledon da Iga Swiatek, ex numero 1 al mondo, che ha dominato l'elvetica battuta con un secco 6-2-6-0. La sangalese ha deluso le aspettative sul più bello dopo un torneo comunque molto positivo. In finale Swiatek affronterà la statunitense Anisimova, che in 3 set ha eliminato la numero 1 al mondo Sabalenka. Oggi spazio al penultimo atto al maschile, alle 14:30 l'americano Fritz affronta lo spagnolo Alcaraz, a seguire Jannik Sinner contro Novak Djokovic. Nel ciclismo infine, al Tour de France, l'irlandese Ben Healy si è imposto in solitaria nella 6ª tappa, Mathieu Van Der Poel e la nuova maglia gialla tolta a Tadej Pogacar per un solo secondo.
E non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di venerdì 11 luglio ormai, e Meteo Svizzera ci fa sapere che dopo la nottata stellata o anche un po' rossocrociata, per dirla in senso sportivo, in tutta la Confederazione la giornata inizierà soleggiata, via via più nuvolosa, e poi arriveranno rovesci o temporali soprattutto al sud delle Alpi e sulla Svizzera orientale. Un'occhiata all'evoluzione al sud: sabato abbastanza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di cumuli e qualche rovescio temporale, soprattutto lungo le Alpi. Domenica mattina su sottoceneri rovesci o temporali possibili, per il resto abbastanza sereno, ma però possibile pioggia che può tornare o temporali inizialmente nelle Alpi e poi in estensione alle altre regioni. Da lunedì soleggiato con sviluppo di cumuli ma asciutto. Insomma, un fine settimana con l'ombrello vicino. Al nord sabato soleggiato, nel pomeriggio anche lì sviluppo di qualche cumulo in montagna e qualche rovescio, specie lungo le Alpi. Domenica e lunedì abbastanza sereno, nelle prealpi e nelle Alpi possibili rovesci temporaleschi pomeridiani. L'informazione alla radio torna in diretta allo Scoccardi ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2 e Rete 3. Mattia Pianizzi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una felice notte.